Ci sono dei posti avanti, se volete venire. Allora, fratelli, mi ha scritto uno ieri sera: domani Don Pietro voglio vedere cosa dice l'omelia per via delle tasse. Non dirò quello che lui si aspetta, anche perché è la parola di Dio che ci parla molto seriamente, molto seriamente. Allora, prima cosa, dice Isaia che nessuno a capo degli stati, delle nazioni, è lui che governa, nessuno riceve il potere sugli uomini se non dentro un disegno d'amore più grande di Dio. E come possiamo dire questo? Perché il Signore volge al bene anche il male, anche quello che a noi sembra male, altrimenti Dio non esiste. Ci lascia la libertà, ma ci attira verso il bene, nonostante noi siamo più attirati verso il male. Quindi Ciro diventa strumento del Signore perché permette al popolo di ritornare a Gerusalemme. Una cosa insperata, insperata. Pensate che l'impero degli assiro-babilonesi crolla senza nessun colpo particolare. Arrivano i persiani e prendono il potere a posto degli assiri, babilonesi. Ma quello che ci interessa e che parla oggi forte al cuore è il Vangelo. Ci sono dei personaggi che compaiono in questo episodio del Vangelo di Matteo. I primi sono i farisei. Veniamo da alcune domeniche in cui il Vangelo è stato molto duro con quelli che si pensavano il popolo eletto, con quelli che si sentivano migliori. Domenica scorsa, se vi ricordate, si parla di quei invitati al banchetto che rifiutano l'invito perché avevano i loro affari, e già vi ricordo che ne abbiamo parlato ampiamente, che cosa antepongono a questa elezione, a questa chiamata particolare che ricevono: la disprezzano. E la conclusione del Vangelo di domenica scorsa è che questi invitati saranno esclusi. Ora, i farisei ascoltavano attentamente e capivano benissimo che parlava di loro. Gesù è durissimo con i farisei. Si pensa che al tempo di Gesù il gruppo dei farisei non fosse più di 6.000 persone, quindi erano pochi. Però questi 6.000 erano l'elite. E tutti, quando passavamo un fariseo, mazza, guarda quello lì, quel fariseo. Si facevano notare. Sempre nella Chiesa ci sono stati i farisei, cioè quelli che si sentivano i migliori. Stiamo attenti perché si fa presto diventare farisei, È un attimo. Ma Gesù li conosceva molto bene. Avete presente quei poveri personaggi che si sono prestati a quel gioco idiota e stupido di fare i guardiani del tempio con quella roba a strisce per misurarti la febbre, perché non potevi entrare in chiesa, no? Era cambiato il vestito, ma la funzione è sempre quella: i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Ma soprattutto i farisei, che ritenevano di essere vicini alla legge, di servire il Signore, di essere puri, puri di cuore, accusano Gesù che i suoi discepoli non si lavano le mani secondo le prescrizioni rituali ebraiche, che nel giorno di sabato accusano Gesù di guarire i malati. Non si può fare, non si può guarire i malati. Allora Gesù li chiamava, svelava quelli che erano, diceva: razza di vipere, come osate sottrarvi all'ira imminente? Ora, che cosa fanno i farisei? Sono stanchi di Gesù. Dice un salmo: il giusto sempre ci condanna, ci fa vedere i nostri peccati, dobbiamo levarcelo di torno. Vogliono eliminare Gesù, come sempre hanno fatto quando hanno voluto far fuori i profeti che il Signore mandava al suo popolo. Ma si alleano, strani questi farisei, con gli erodiani. Gli erodiani erano il partito che sosteneva Erode. Chi era Erode? Erode era un furbacchione che cambiava casacca politica per mantenere il potere. Com'è che aveva acquistato il potere sulla Palestina? Era andato a Roma, perché i romani avevano l'impero, è andato a Roma, avrà preso un paio di borse di mazzette, andato là, ha unto, e gli hanno dato l'appalto delle tasse. Tu sei re di Israele, ma quello che interessava ai romani è che ci fosse qualcuno che si occupasse di garantire quanto avevano stabilito dovesse venire dagli stati che loro avevano sottomesso. Quindi Erode aveva conquistato questa fiducia dei romani, e come esercitava questa cosa, no? Era un estorsore. Quando la tassazione supera certi livelli, non è più una tassazione giusta, è una estorsione. Oltretutto, perché era un'estorsione? Perché lui ricaricava un guadagno su quanto doveva poi consegnare a Roma, e aveva sottoposto a lui i pubblicani. Ricordate, qualche pubblicano, uno si chiamava Zaccheo, un altro era Levi, che lucravano, no? Avete presente le multe dei parchimetri, no? Ci sono quelli della COA che si prendono un tot, e poi l'altro, cioè paghi tre multe perché bisogna... Allora, vogliono levarselo di torno, perché Gesù era un problema. E come fanno? Si inventano uno stratagemma. Ci pensano bene, si organizzano e vanno da lui e dicono: maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Cioè, pensate, mi viene in mente il gatto e la volpe quando vanno dai Pinocchio, no? Guarda, cioè, sono... Quando ti adulano, già ve l'ho spiegato, quando uno comincia a parlare bene di te, allontanalo, vattene Satana, perché non è tuo amico. Loro non sono amici di Gesù. Non sono amici di Gesù. Oltretutto, pensate, che cosa dicono? Che Gesù è veritiero, insegna la via di Dio secondo verità. Ma come potevano dire questo loro, che erano servitori della menzogna? Perché quello che dice Gesù sui farisei è illuminante. Amavano il denaro più che il Signore, al punto che rinnegavano i doveri che avevano verso i loro genitori per non provvedere alla loro vecchiaia. Per cui dicevano: questo campo non lo possiamo vendere per sostenere mio papà, perché è Corban. L'abbiamo consacrato al Signore, non possiamo venderla del Signore. Mica vero, era loro. Quindi, sia i farisei che gli erodiani amavano il denaro più che il Signore. Per questo lo vogliono attaccare sulla dichiarazione che l'avrebbe reso immediatamente vulnerabile, perché è meglio, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Questa domanda è veramente infame. Immaginatevi, il popolo di Israele era sottomesso ai Romani. Attraverso gli erodiani dovevano pagare tributi che venivano maggiorati. Come potevano pensare che fosse bello pagare le tasse? C'era uno che l'aveva detto, no? Uno di quelli che ha organizzato la nostra entrata nell'euro disse, mi ricordo sempre, mi è rimasto impresso, è bello pagare le tasse. Ma come fai a dire questa stupidaggine? Quindi sicuramente non le pagava lui. Ora, Gesù non si fa fregare e va a colpirli nel cuore del problema. E qual è? Dice, ipocriti, vigliacchi, che vi nascondete, che vi mascherate di perbenismo, che vi ritenete i migliori, perché volete mettermi alla prova? E allora, dice, fatemi vedere la moneta del tributo. E che cosa fanno? Tirano fuori la moneta romana, dove c'è sulla moneta l'immagine dell'imperatore. Allora immaginatevi voi i farisei che erano, si lavavano le mani perché quando al mercato non si sa se qualcuno ha toccato un pagano, diventiamo impuri, avevano le monete dei romani. Quindi di facciata seguivano la legge di purità rituale, nei fatti no. Vi ricordate, no, quando le nostre nonne ci dicevano, quando eri andato a fare la spesa, andato a prendere il latte, dice, allora hai usato dei soldi? Sì, vatti a lavare subito le mani. Non so se vi ricordate. Allora, veniamo al problema, perché lo so che voi vi state difendendo da quello che vi sto dicendo. Perché altro che vaccinazione di massa. Qua siamo tutti vaccinati di fronte a questa parola. Ma qui dobbiamo spaccare quella crosta che ci abbiamo addosso, perché quella crosta impedisce oggi a noi di essere liberi davvero, di esercitare un giudizio su ciò che è bene e ciò che è male. Egli disse, di chi è questa immagine? Le risposero, di Cesare. Questo è il dramma della comunità cristiana primitiva. Il dramma della comunità cristiana primitiva era che l'imperatore, che era il centro di unità dell'impero, si dichiarava Dio. E come potevano loro rinnegare il Signore, Gesù Cristo, che aveva chiesto di fare delle rinunce serie? Perché per diventare cristiani nella Chiesa primitiva bisognava rinunciare a determinati lavori che si opponevano alla fede. Quindi, sempre vi ho detto, andatevi a leggere la tradizione apostolica di Sant'Ippolito, siamo intorno al 200, dove si dice che un pagano che viene alla Chiesa e chiede di diventare cristiano deve essere esaminato. Che mestiere fa? C'erano alcuni mestieri che si opponevano all'esperienza cristiana. Quindi diceva, di fronte alle questioni, cosa fa questo? L'attore di teatro faceva cose licenziose, eccetera. Smetta o sia rimandato. Cioè, ci sono cose che tu non puoi fare. I soldati chiamati a uccidere le persone non potevano smettere di fare il soldato. Allora, fratelli, i cristiani sono chiamati a essere leali con l'imperatore, ma a negare la sua divinità. Questo è il problema. Il problema non sono le tasse, il problema è chi è Dio per te. Su che cosa tu stai costruendo le tue sicurezze? Questo è il problema vero. Perché alla fine, fratelli miei, noi tutti siamo schiavi del denaro. Gesù, Vangelo di Matteo, capitolo 4, le tre tentazioni che deve vincere per noi, la terza tentazione, la tentazione del potere. Il demonio rivela a Gesù un segreto, è il terzo segreto di Fatima, è il quinto segreto, tutti qua cercano, qual è sto segreto? Ma basta, ma che segreti? È chiaro come il sole la verità risplende tra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Perché non ci piacciono i segreti? Perché noi siamo quelli delle tenebre, non quelli della luce. Il demonio dichiara ufficialmente, scritto nei Vangeli, c'è mica bisogno di andare, dice, vedi i regni di questo mondo e tutte le ricchezze, sono mie, sono del demonio e le do a chi si inginocchia davanti a me. Più chiaro di così, fratelli. Ma scusate un attimo, ma tutte queste bombe che si stanno buttando sulla gente inerme a destra, a sinistra, per cosa lo stanno facendo? Ma voi sapete quanto costa una di queste bombe? Ma voi sapete quante camere di rianimazione si potrebbero riaprire in Italia? E continuano a menarcela con questa storia? Come mai non sappiamo ancora quanto è costata l'operazione dei vaccini, coperta dal segreto? Segreto di chi? Siamo in una democrazia o in una dittatura? Siamo in una dittatura. Sia bel chiaro. Una dittatura terribile, feroce, che se tu cerchi di dire il contrario, sei calpestato, eliminato, ridotto alla fame. Svegliatevi! Attenzione, fratelli, perché il problema non è chi ha il potere. Quelli, poveracci, renderanno conto a Dio, perché loro sono stati chiamati da Dio a servire il bene comune, non il bene dei pochi, che vengono massacrati impunemente e non ci sarà mai nessun tribunale che farà giustizia, se non il tribunale di Dio, a cui renderanno il conto. Perché, fratelli miei, vi ricordo che le ultime verità che in questo tempo siamo chiamati a contemplare, a ricordare, a comprendere, e sono morte, giudizio, inferno e paradiso. Le ultime verità. Quindi, volete una bella profezia? Ve la faccio subito free of charge, gratis. Moriremo tutti, fratelli, toccatevi dove volete. C'è poco bisogno, ma questa è una profezia. E allora cosa vuol dire? Convertiti, perché sarai giudicato su che cosa? Sul conto in banca. Adesso arriva l'euro elettronico, vediamo cosa vi resta in banca. Mettete da parte dei pecorini, delle caciotte, prendetevi due o tre galline. Sapete come hanno fatto, come ha fatto l'Islam a ridurre, a cancellare il cristianesimo dall'Africa del Nord? Sant'Agostino era della Libia, tutti i monaci, il monachesimo è stato nell'Egitto, nella Siria, che intorno al VII secolo sono diventati islamici. Certo che loro andavano con la spada, ma dei cristiani e degli ebrei avevano un certo rispetto, perché comunque erano quelli del libro, erano discendenza di Abramo. Quindi tutti gli altri, se non si convertivano, andavano con l'affettatrice e tagliavano la testa a tutti, ma per i cristiani permettevano di praticare il loro culto, a una condizione, che pagassero la tassa del culto. Ecco la famosa tassa. Si chiama dimma in islamico, in ebraico, in arabo. La dimma. E sapete cosa hanno fatto questi cristiani? Per amore al denaro hanno rinunciato alla fede. Si sono fatti islamici. This is what I know. Quindi, questo è il dramma. In questo momento storico, cari fratelli, come possiamo fermare questi pazzi, delinquenti, macellai, che massacrano la gente? Come possiamo? Cosa possiamo fare? Cominciare a metterci nella verità. Chi è il tuo Dio? Chi è il tuo Dio? Denaro? Se il tuo Dio è il denaro, lo perderai. Lo perderai. Chi è il tuo Dio? Gesù Cristo? Bene, allora dai a Dio quello che è di Dio. E cosa dobbiamo dare a Dio? Il nostro corpo. Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò, li benedisse, disse: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Il problema, questi qua dicono sono troppi, non abbiamo ancora riempito, abbiamo fracco di deserto da riempire. Ma chi è all'origine di questa carneficina che stanno studiata, programmata? Ci sono troppi bambini. Voi sapete che dicono che una delle fonti di inquinamento più grandi sono i pannolini dei bambini che inquinano. Mi domando, e le merde dei cani? I pannolini dei bambini. Per cui bisogna farli fuori, i bambini. Bisogna farli fuori. L'aborto è a livello mondiale. Un'organizzazione spietata dove le donne vengono ingannate, impaurite, terrorizzate, abbandonate. Quelle povere donne che hanno il coraggio di tenersi i bambini sono punite. Perché prova una ragazza madre da sola che porta avanti una gravidanza e deve andare a lavorare, chi l'aiuta? Fratelli? Noi cerchiamo di fare quel che possiamo, cerchiamo di aiutare, ma è una goccia. Allora, ed è il nostro corpo. Noi non possiamo toccare il nostro corpo. Il nostro corpo è del Signore. Noi lo dobbiamo rispettare, perché è uno strumento del Signore. Per fare che cosa? Per testimoniare l'amore di Dio ai fratelli. E che cosa ci aiuta in questa testimonianza? L'Eucaristia. Ecco, fratelli, siamo qui per ricevere e nutrire il nostro corpo, per restituire al Signore quello che gli appartiene. E la prima cosa è il tempo. Non puoi dire, io a messa non posso dire che non c'ho tempo. Ah, certo, eh. Però per andare a fare il torneo di calcio, ci sono dei nostri ragazzi che stanno via anche il weekend, i Gandesan, per il calcio. Ma perché, scusate un attimo, ma spiegatemi un attimo, ma perché, ditemi la verità, se avete il coraggio di dirla, perché questo insistere sul calcio? Ma perché se diventa importante fa tanti soldi, I soldi, certo, servono. Ma quando ne hai troppi, ma anche troppi non è quantificabile, ti attacchi, elimini il Signore. Allora, fratelli, di che cosa ci scandalizziamo se questi delinquenti stanno lucrando, terrorizzando la gente, prendendo soldi a destra e manca da altri poteri collusi con loro? Nessuno si oppone quando i primi che siamo schiavi del denaro siamo noi. Rendete a Cesare quello che è di Cesare. Non so, mi di qua mi hanno fatto la multa, poveretti. Gli ho detto: ma si va, darò l'obero, manteniamo questo stato, va. Diamo da mangiare a qualcheduno. Ma non mi hanno portato via Gesù Cristo. Sono contento che il Signore mi ha dato di commettere un reato, celebrare l'Eucaristia. Spero di poterne commettere altri di questo genere. Guardate, fratelli, che non accada mai più che per paura della morte e per l'attaccamento al denaro voi rinneghiate Gesù Cristo. Perché è successo questo in Italia. Abbiamo rinnegato il Signore e dobbiamo riconoscerci peccatori e non ci dobbiamo più difendere. Perché il Signore, che largamente perdona, ci riaccoglie. Fratello mio, hai avuto paura, rialzati, ti assisterò, ti aiuterò. Dobbiamo ricostruire la pace che è stata distrutta tra di noi, nelle famiglie. Gente che non è più andata al pranzo di Natale perché quello non c'è il Green Pass. Ma basta, basta! Siamo figli di Dio o no? Siamo fratelli in Gesù Cristo o no? E lasciate che i morti seppelliscono i loro morti. E sapete chi sono i morti? Quelli che non credono alla vita eterna. E vivono miseramente, attaccandosi alle cose quando gliele porteranno via tutte. Ho letto oggi sul giornale che finalmente è stato concesso di poter mettere le urne del cane nella propria bara, ma siccome l'altra bara, anche quella incenerita, non so come faranno a mischiare. Comunque, fratelli, noi risorgeremo. Risorgeremo oggi, oggi. Il Signore ci ama, ci chiede soltanto una cosa: accogli la verità, e la verità è Cristo, che ha dato la vita per me, per te, per tutti gli uomini, anche questi malvagi che odiano Cristo. E che vi ricordo che uno dei più grandi odiatori di Gesù Cristo è diventato il suo più grande apostolo e si chiamava San Paolo. C'è sempre speranza fino all'ultimo istante. Vi auguro di vivere questa novità del Signore nella vostra vita, di non sentirvi mai finiti, si può sempre ricominciare. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi. Sia lodato Gesù Cristo.